Torniamo con l'appuntamento di ADAPT e le pillole del professor Michele Tiraboschi, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, coordinatore scientifico di ADAPT. Quest'oggi continuiamo a parlare di mondo del lavoro, in particolare di una proposta sulla decontribuzione per le assunzioni stabili. Professore.
Sì, è un tema molto importante per il nostro dibattito pubblico legato alle tematiche del lavoro e alle riforme che il Parlamento continua a varare ciclicamente e continuando a costruire progetti nuovi che poi vengono subito abbandonati al cambio di legislatura o al cambio di governo. Oggi abbiamo come tema quello della decontribuzione, una misura che era partita nel 2015 parallelamente al varo del Jobs Act, proprio per sostenere questa rivoluzione copernicana promessa da Matteo Renzi, e cioè il mettere da parte tipologie contrattuali temporanee, precarie, intermittenti, fino ad arrivare all'esclusione più recente dei voucher, e porre al centro del sistema e del nuovo mercato del lavoro il lavoro subordinato nella forma del tempo indeterminato, indicato proprio come paradigma di riferimento. Chiaramente non più il vecchio lavoro subordinato, quello con tutte le tutele che lo accompagnavano, dalla legge sui licenziamenti, il famoso articolo 18, lo statuto dei diritti dei lavoratori, una subordinazione dove è più facile assumere, è più facile licenziare, è anche più facile gestire quotidianamente il rapporto, intervenendo sui poteri di controllo, sui poteri disciplinari e anche sull'uso delle tecnologie e sul cambiamento di mansioni. Ecco, ora il dibattito viene rilanciato dai consiglieri economici di Palazzo Chigi, perché viene messo in proposta al centro del tavolo una nuova decontribuzione. Ecco, qui un primo spunto di riflessione. È un po' sorprendente continuare a parlare di nuove misure quando le vecchie misure sono ancora in fase di attuazione. Sul Sole 24 Ore, in particolare, Marco Leonardi ha sostenuto che si è chiusa la sperimentazione della decontribuzione del 2015, che non c'è stato quel boom di licenziamenti che qualcuno si aspettava, dicendo sì, le imprese oggi assumono non più a termine ma a tempo indeterminato perché incentivate, ma poi si libereranno facilmente di questi lavoratori perché manca l'articolo 18. Ecco, qui una prima incongruenza, perché in realtà le misure del 2015 hanno durata triennale, quindi anche per il 2017 un'impresa ha la convenienza a tenere in vita il rapporto, quindi dovremo discutere di questo tema.
Ci sarebbe una sovrapposizione, insomma.
Sì, e comunque ne dovremo discutere nel 2018, cioè vedere se questa misura è stata positiva o negativa rispetto alle controindicazioni che qualcuno ha segnalato di rischio di abuso del contratto a tempo indeterminato in luogo di più costosi contratti a termine, oggi non è verificabile. Però qui c'è un tema ancora più evidente. Da un lato è che è discutibile proporre misure nuove se non abbiamo monitorato il funzionamento delle precedenti. Il nostro è un paese dove manca sui temi del lavoro la cultura delle valutazioni di impatto ex ante, come avviene in moltissimi altri paesi, accompagnano i provvedimenti di riforma con attenti studi sul possibile impatto misurato in termini seri e oggettivi, e dall'altro lato quelle verifiche ex post che vanno fatte una volta che la misura ha chiuso il suo funzionamento. Quindi questa è la prima grande criticità di questa proposta. Non si capisce perché parlarne oggi, quando manca ancora un anno per la sua completa attuazione e quindi poi manca una verifica. Ma il secondo punto è che è molto curioso che coloro che hanno liberalizzato le assunzioni temporanee, il contratto a termine e la somministrazione di manodopera, e che hanno superato l'articolo 18, abbiano l'ossessione per gli incentivi economici a sostegno del lavoro stabile. In primo luogo perché è difficile oggi parlare di lavoro stabile, di posti fissi, quando i lavoratori sono assunti a tempo determinato ma sono facilmente licenziabili. Paradossalmente è più stabile un contratto a termine di 3 anni che un contratto a tempo indeterminato tutele crescenti, che si può sciogliere facilmente pagando poche mensilità di retribuzione al lavoratore. Per dire, un tutele crescenti di 3 anni può essere sciolto dando 6 mensilità al lavoratore. Un tempo indeterminato che io volessi, di durata triennale, che volessi sciogliere dopo il primo anno, devo dare al lavoratore ben 2 anni di retribuzione. situazione. Quindi si è un po' cambiato il paradigma, quindi difficile parlare di lavoro stabile, ma soprattutto chi ha annunciato questa rivoluzione copernicana non dovrebbe continuare a parlare con le categorie giuridiche concettuali del Novecento industriale, la stabilità. Oggi noi abbiamo, l'Istat lo certifica in continuazione, un mercato molto diverso. La cifra di questo mercato non è la stabilità, ma la continua trasformazione. Abbiamo bruciato milioni di posti di lavoro nella manifattura e questi posti stanno rinascendo nel terziario avanzato, continue transizioni occupazionali da subordinato ad autonomo, inattivo, percettori di sussidio. Quindi serve una nuova visione, quindi il tema è delle poche risorse disponibili che andrebbero puntate sulle nuove moderne tutele, politiche attive di ricollocazione, di accompagnamento delle transizioni, di investimento nei percorsi educativi, formativi, competenze e di un welfare della persona. Questo è il tema centrale che altri paesi stanno affrontando, un welfare che tutela le persone in un mercato molto più fluido che prevede continue transizioni non da posto a posto ma da status a status. Quindi un dibattito che è ancora molto arretrato in Italia nonostante la rivoluzione copernicana annunciata del Jobs Act, che al momento non sta camminando perché non stanno camminando le tutele nuove. Abbiamo eliminato l'articolo 18 ma tutto il resto è ancora da costruire.
Ecco, le faccio un'ultima domanda, un'ultima postilla anche rispetto all'articolo che citava di Marco Leonardi, che è appunto un professore e anche consigliere a Palazzo Chigi. C'è però un problema strutturale di costo del lavoro e quindi la necessità di riparlare del cuneo fiscale come grande tema, che sia oggi o dal 2018?
Assolutamente sì, ma questo è possibile solo intervenendo sulla platea degli occupati. In Italia sono troppo poche le persone che hanno un'occupazione, che lavorano. Sono 40 milioni le persone in età di lavoro e solo 23 milioni lavorano. Questa è la priorità, creare occasioni di lavoro. Questo richiede investimenti infrastrutturali, richiede un'attenzione vera, attenta alla politica del lavoro legata ai cambiamenti demografici, ai cambiamenti tecnologici, ai cambiamenti ambientali, e non certo di insistere sulle norme, sulla droga degli incentivi. 3 anni di sperimentazione, che devono ancora chiaramente chiudersi, sul bonus del 2015, indicano che sono stati spesi quasi 20 miliardi di euro, molti di più dei 16 preventivati nella legge di stabilità per il 2015, che quindi le persone che oggi lavorano non stanno pagando i contributi e quindi non stanno dando sostegno a un debolissimo, frammentario sistema di welfare, che quindi sarà molto fiaccato da questa misura, e che tutto è stato legato a un interesse puramente politico di poter comunicare che il governo che ha abrogato e superato l'articolo 18 in realtà l'ha fatto in nome della stabilità. Questo è un gioco politico dove vengono messi in campo 20 miliardi di euro, tra le poche risorse disponibili che abbiamo, che vanno solo a gonfiare il debito pubblico, che non creano investimenti, innovazione, cambiamento tecnologico. Servono interventi selettivi, per esempio quelli di Industria 4.0, su investimenti in tecnologia e in capitale umano altamente qualificato, e non assunzioni indifferenziate di chi consideriamo stabile, ma che in realtà stabile non è, perché può essere facilmente licenziato dopo essersi avvantaggiati degli incentivi che non prevedono la loro applicazione in caso di conservazione in servizio al termine del triennio. Questo è un altro paradosso.
Davvero grazie al professor Michele Tiraboschi. L'appuntamento è la prossima settimana con ADAPT e con le pillole del professore. I nostri riferimenti www.radioradicale.it, ADAPT.it o bollettinoADAPT.it. Invece per scriverci e farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.